al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. In questo mercoledì 27 giugno 2007 c'è Vasco Filigini alla parte tecnica, Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio sono in regia, Fabio Colagrande è al microfono. Oggi ci occupiamo di quella che i mezzi di comunicazione chiamano l'emergenza caldo. Sì, è il caso di parlare di emergenza perché si è fatto davvero drammatico il bilancio di questi giorni di temperature sopra le medie stagionali, soprattutto nel sud Italia, con punte di 43-44 gradi in Sicilia, in città come Palermo, Catania, Siracusa. Proteste per le interruzioni della fornitura elettrica in Sicilia, l'autorità dell'energia che avvia un'istruttoria conoscitiva sui disservizi e gli incendi, quasi tutti dolosi, che si moltiplicano in tutto il Mezzogiorno. È il responsabile del Dipartimento della Protezione Civile Bertolaso che denuncia il 99% degli incendi è doloso. Ma ieri l'emergenza clima ha causato anche delle vittime, due ultraottantenni sono deceduti a Siracusa dopo essere stati ricoverati in ospedale, una donna di 59 anni è stata rinvenuta priva di vita in casa a Palermo, in Molise malore fatale a un sessantenne. E la situazione dell'energia elettrica che causa diverse polemiche, impennata dei consumi, eterna, la società a cui fa capo la rete di trasmissione nazionale, ordina interruzioni della fornitura a macchia di leopardo per scongiurare guai maggiori, ma subito la situazione diventa problematica, alcune persone restano intrappolate negli ascensori, le aziende vanno in tilt, i semafori spenti causano ingorghi e addirittura abbiamo letto che a Palermo c'è stata la situazione di addirittura ieri sera c'è stata una protesta e alcuni cittadini hanno bloccato una strada ieri sera. E poi anche una situazione particolare, un blackout ha colpito un bimbo intubato e dializzato in un ospedale, che è stato sono stati salvati il bimbo e il dializzato dall'intervento dei vigili del fuoco con gruppi elettrogeni, dunque una situazione che crea problemi anche in campo sanitario. Situazione difficile anche in tutta Europa, in tutto il sud Europa, con più di 40 morti, 29 in Romania, in Turchia addirittura 3 giorni di vacanza per le persone a rischio, dunque il caldo non colpisce solamente l'Italia. Ma noi cominciamo questo viaggio alla scoperta dei retroscena legati a questa emergenza andando in Sicilia e salutando e ringraziando subito Marco Romano, che è cronista del Giornale di Sicilia, uno dei quotidiani più diffusi nell'isola, che ha la sua redazione appunto a Palermo. Romano, ben trovato, buon pomeriggio.
Buongiorno a voi.
Ecco, io le chiedo subito qual è la situazione oggi in Sicilia. Si è detto che il grande caldo è finito, è vero?
Sembrerebbe proprio di sì, le temperature oggi finalmente, è il caso di dirlo, sono scese sotto i 30 gradi dopo che ieri avevano toccato punte di 43-44 gradi a Palermo e a Catania soprattutto. La situazione si sta comunque normalizzando, la Sesanella l'ha ormai ripristinato pressoché totalmente l'energia elettrica in Sicilia dopo che i blackout erano andati avanti fino alla tarda notte appena trascorsa. Purtroppo rimangono ancora una decina di fronti di incendi ancora attivi, soprattutto nel palermitano, anche se ormai sotto controllo. La situazione peggiore in provincia di Palermo, nei comuni di Cefalù e di Piana degli Albanesi, dove addirittura sono stati necessari anche alcuni interventi per interrompere il traffico autostradale, visto che le fiamme stanno arrivando a ridosso l'autostrada. Però al momento finalmente la situazione sembra tornata sotto controllo.
Ecco, Terna, la società a cui fa capo la rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, e l'Enel hanno detto oggi che l'emergenza blackout è rientrata, ma l'autorità per l'energia ha avviato un'indagine e continuano le polemiche. Che si dice questa mattina?
Fa conto che il sindaco di Palermo, per esempio Diego Cammanata, ha scritto ieri una durissima lettera accusando l'Enel di inadeguatezza di fatto, l'Enel Eterno naturalmente, di inadeguatezza di fatto rispetto a quanto successo. La risposta di Terna, che parlava di un caldo imprevedibile, di un aumento indiscriminato dei consumi, ha finito per rinfocolare ulteriormente le polemiche, perché molti sindacati qui hanno annunciato ricorsi alla magistratura, le stesse associazioni dei consumatori hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Palermo contro Terna e contro l'Enel. I blackout ieri, come dicevi giustamente tu, hanno creato parecchi problemi, soprattutto anche agli ospedali in città. Sono state sospese tutte le attività ambulatoriali, sono state sospese tutte le prestazioni prenotate da tempo, funzionavano di fatto soltanto le sale operatorie per l'emergenza, ma soltanto con i gruppi elettrogeni, sono rimaste al buio anche le corsie degli ospedali. Oggi comunque la situazione è tornata abbastanza alla normalità, ha ripreso per esempio l'attività anche lo stabilimento Fiat di Termini Imerese, che era rimasto anch'esso chiuso praticamente quasi per 2 giorni con gli operai messi in cassa integrazione.
Dobbiamo imparare a reagire in maniera più tempestiva alle problematiche improvvise, ha ammesso il capo del Dipartimento della Protezione Civile Bertolaso ieri. Complessivamente però ha detto l'emergenza caldo di questi giorni è stata gestita bene, però due dei problemi di cui abbiamo parlato che riguardano la Sicilia, e cioè l'assistenza alle categorie a rischio, ci sono stati dei morti, l'abbiamo detto, la distribuzione di energia elettrica, sono state emergenze non gestite bene. Si continua a parlare anche di questo, immagino.
Come dicevi tu, c'è questa indagine avviata all'autorità per l'energia e anche le autorità locali in qualche modo hanno cercato di capire esattamente quali possono essere le cause legate a questa emergenza gestita in qualche modo dall'Enel e da Terna. E fa conto però che al problema caldo, al problema blackout va collegato in maniera diretta anche il problema degli incendi, e anche su quello le polemiche non sono poche. Ti cito soltanto due dichiarazioni su tutte, quelle del procuratore della Repubblica di Palermo, Messineo, che parla di, rilanciando quanto già detto da Bertolaso, di incendi pressoché nella totalità dolosi, mentre addirittura il colonnello dei Carabinieri, il capo dei Carabinieri a Palermo, Tomasone, che lega in qualche modo la recrudescenza di incendi ai contratti fatti agli operatori forestali durante l'estate. Ci sono stati 2 arresti ieri a Capaci, un comune del palermitano, di 2 incendiari trovati di fatto con le torce pronte a dar fuoco, sono 2 forestali stagionali, di fatto qui si appiccano gli incendi perché così ci si garantisce, perlomeno questo è l'ipotesi formulata dagli inquirenti, ci si garantisce un contratto a tempo di lavoro durante l'estate.
E si parla anche di roghi di incendi che, tra l'altro, come ci confermavi, continuano anche questa mattina, che molto spesso sono finalizzati a creare delle aree che poi sono edificabili, è vero o no?
Sì, si ipotizza addirittura che dietro ci possa essere per esempio anche la mano mafiosa, cioè gli interessi mafiosi rispetto a quelli che possono essere interventi di questo tipo. È chiaro che le indagini in tal senso sono sempre molto difficili perché difficilmente si trovano poi i colpevoli. Il caso dei 2 arresti nella provincia di Palermo è soltanto un episodio, ma purtroppo non si verifica spesso che vengano ritrovati i responsabili, però è chiaro che costanza di incendi dolosi fa in qualche modo ipotizzare che dietro ci sia una mano ben più importante che non quella di singoli incendiari, singoli piromani.
Tra l'altro in un'area, quella siciliana, dove anche ultimi convegni svoltisi recentemente confermano che è un'area a rischio di desertificazione, quindi questi disboscamenti, questi incendi non fanno che aggravare la situazione dell'ambiente.
C'è in questi giorni in corso a Palermo un convegno proprio sui cambiamenti climatici e il direttore dell'Agenzia per la Protezione degli Ambienti parla appunto di morti e malattie dovute proprio ai rischi del clima che cambia, dice che si possono rallentare i danni limitando pure l'emissione di gas serra, quindi è chiaro che il campo in qualche modo si allarga, cioè non soltanto legato ai consumi di energia elettrica che crescono in maniera smodata, ma anche appunto all'inquinamento atmosferico, appunto l'emissione di gas serra, che in qualche modo hanno anche essi le loro responsabilità nei cambiamenti del clima.
Quindi davvero una situazione che ha scosso la Sicilia, rimangono le polemiche dopo che il caldo se n'è andato, speriamo che davvero questa situazione molto difficile per l'isola possa portare poi chi ha le responsabilità a prendere provvedimenti perché ciò non si ripeta. Io ringrazio molto Marco Romano, cronista del Giornale di Sicilia, a te e a tutta la redazione, tutte le redazioni di questo quotidiano, buon proseguimento di giornata e di lavoro.
Grazie anche a voi.
Allora, il caldo è davvero passato, si parla già di un ritorno dell'afa, della calura per la seconda metà di luglio, ne parliamo con un gradito ospite, un secondo ospite molto gradito in questa puntata di Al di là della notizia qui sulla Radio Vaticana in diretta, Paolo Sottocorona, meteorologo di La 7 per più di 20 anni nel servizio meteorologico dell'aeronautica, volto noto a tanti telespettatori, ben trovato Sottocorona.
Grazie, buongiorno.
Allora, è passato davvero questo caldo?
Allora, questa punta, questo picco di caldo sicuramente è passato e diciamo che sta passando, nel senso che le temperature oggi al sud saranno ancora relativamente alte, ma considerata la zona e la stagione neanche troppo, ed è previsto che scendano ulteriormente un poco sia domani che dopodomani, riportando le cose quindi in questa fase nella normalità. Ricordiamoci, perché a volte l'informazione sembra in qualche modo dimenticarlo, che d'estate fa caldo, perché sennò sembra una cosa addirittura, sembra sempre eccezionale. Ora, gli oltre 40 gradi a fine giugno sono valori insoliti, forse sarebbe meglio dire così, però non è che non sia mai successo, insomma. Quindi è una punta precoce del caldo estivo. Su quello che succederà nella seconda metà di luglio, sì, ogni tanto si sentono queste previsioni fatte un mese a due mesi. Come dire, c'è chi crede anche agli oroscopi, forse non c'è niente di male a credere anche a questo, ma insomma diciamo che l'attendibilità più o meno è la stessa.
È stato molto chiaro. Visto che la situazione però si è allargata anche al sud Europa, un'ondata di caldo che ha investito anche l'Europa sud-orientale, decine di morti, ci si chiede in questi casi le cause di questa variazione climatica, che lei stesso ha confermato è inusuale?
Ma guardi, il problema è che siamo un po' abituati a giudicare il cambiamento climatico guardando casa nostra, e questo non si può fare, perché nello stesso momento in cui nella fascia, diciamo, centro-meridionale dell'Europa avevamo, come in Italia in particolare, temperature più alte della media, quindi punte di calore eccetera eccetera, in Scandinavia, soprattutto in Gran Bretagna, ci sono state non solo piogge torrenziali, allagamenti, ma anche temperature particolarmente al di sotto della media, vale a dire fino a consentire nevicate a quote intorno ai 1200-1300 metri. Quindi non è che il cambiamento climatico ci sia per il Mediterraneo e non ci sia per l'Inghilterra, sono due fasi, due aspetti diversi, che addirittura sono in questi giorni concomitanti. Questo tutto sommato è abbastanza insolito, però per stabilire se il pianeta si sta riscaldando bisogna fare una media, quindi bisogna mettere insieme la zona in cui fa più freddo con la zona in cui fa più caldo. Fatti questi calcoli, il pianeta nel senso l'atmosfera, si sta effettivamente riscaldando. Ma la prova e la conseguenza diretta e immediata non è necessariamente un'estate caldissima o ogni anno un'estate più calda di quella precedente. È un cambiamento del clima. Il cambiamento del clima non è, cioè, quello che vorrei che si tenesse presente, che il riscaldamento del clima non significa necessariamente come prima ma un pochino più caldo, perché fra l'altro si parla di un grado di riscaldamento del pianeta in un secolo come di un valore molto forte, e lo è, ma come dire, l'effetto non è che noi abbiamo un'estate come quella di 50 anni fa, ma solo con un grado di più. Un grado di riscaldamento del pianeta implica una rottura di quei meccanismi normali che ci davano quelle estati più o meno normali. E può succedere, come è successo proprio in questi giorni, che ci sia freddo sul nord Europa, molto freddo sul nord Europa, molto caldo sul sud Europa, quindi c'è una esasperazione delle situazioni climatiche, che non è detto che siano sempre le stesse. Voglio dire, io adesso faccio per dire, ma l'anno prossimo ci potrebbe essere molto caldo sull'Inghilterra a luglio e molto freddo in Italia. Il clima, certo. Quando si parla di clima impazzito, forse è l'unico modo di dire che rende un po' l'idea. È impazzito perché quei meccanismi che regolavano le stagioni sono stati in qualche modo, speriamo, incrinati e non rotti, però quando si rompono non è che, come dire, si rompono in maniera ordinata, si rompono in maniera disordinata, per cui a quel punto il clima diventa veramente imprevedibile. Quindi dire fra 5 anni se avremo lo stesso clima che avevamo 20 anni fa sarà molto difficile. Adesso non vorrei essere troppo pessimistico, però l'allarmismo è sempre una brutta cosa.
Ecco, questo volevo per chiudere, volevo sottoporle questo tema, che so che le è caro. A volte sì, c'è troppo allarmismo anche sui giornali. Domani una giornata d'inferno, anche giustamente si danno dei consigli alle persone anziane, ma a volte si rischia di spaventare più che altro la gente.
Sicuramente credo che esasperare anche solo i titoli di giornali e telegiornali in questa maniera faccia più danno che altro, perché c'è anche un problema di suggestione, ci sono delle fasce tipo quella appunto delle anziane e delle persone anziane che sono più vulnerabili, sono più indifese, quindi avvertire che probabilmente farà caldo, d'accordo, sparare 40 gradi in tutta Italia, 45 gradi qui, 47 gradi là, secondo me è dannoso.
Bene.
E in questa piccola situazione del caldo di domani, così come nella situazione del clima, come dicevo, l'allarmismo è assolutamente negativo, l'allerta invece sarebbe doverosa, e mi pare che invece per quello che riguarda il clima se ne parli molto ma si faccia molto poco.
È stato molto chiaro, grazie Paolo Sottocorona. Grazie a Paolo Sottocorona, meteorologo attualmente del programma Omnibus di La 7. Noi continuiamo a parlare degli effetti del clima con un amico, una voce nota ai nostri ascoltatori, Giuseppe Altamore, giornalista e scrittore, esperto di economia e ambiente, vice caporedattore di Famiglia Cristiana. Altamore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
Grazie per aver atteso in linea qualche minuto con noi. Dunque, si discute ancora sugli effetti sugli effetti che appunto come dire, i fenomeni antropici, le attività umane hanno sulle variazioni climatiche, ma quello che è sicuro, lo dicevamo poco fa con Marco Romano, cronista del Giornale di Sicilia, è che nell'isola in Sicilia ci sono dei comportamenti umani che hanno aumentato il rischio desertificazione. Questo è, come dire, è un'emergenza che non viene mai abbastanza sottolineata, cioè ci sono delle attività umane che aumentano il rischio di desertificazione e, come dire, aumentano anche il rischio di rimanere, so che è un argomento che tu conosci molto bene, senza acqua.
Sì, è proprio così, e non è da oggi, diciamo che è un processo che dura da secoli. Basti pensare che una volta l'isola era quasi interamente ricoperta di boschi, primi a iniziare un disboscamento massiccio per ricavare legnami utile per costruire le navi sono stati i Fenici, e poi via via tutti gli altri, insomma, fino a ridurre ormai i boschi della Sicilia a veri e propri brandelli arroccati sui Nebrodi o sulle Madonie. Proprio sulle Madonie esiste ancora oggi un relitto del passato, che è una cosa abbastanza curiosa per far capire che cosa è successo in quella terra così meravigliosa. C'è una zona dove sopravvivono gli ultimi abeti dei Nebrodi, Abies Nebrodensis, e questo proprio sottolinea il fatto che una volta il clima era veramente diverso, era molto più fresco, l'isola appunto era più boscosa, i fiumi potevano essere navigati con le triremi romane fin quasi nel cuore dell'isola. Poi a poco il disboscamento massiccio, il pascolo eccetera hanno ridotto l'isola in queste condizioni. Disboscare significa anche ridurre la possibilità della pioggia di come dire, penetrare nel terreno, di rifornire le falde, e quindi siamo al rischio di desertificazione che oggi è molto vistoso in alcune province, Catania, Agrigento, Trapani, sono zone a rischio di desertificazione, 14 sono in tutta Italia, molte di queste sono in Sicilia.
Ecco, proprio un incontro che si è svolto a Palermo, che si intitolava Lotta alla desertificazione, un nuovo approccio per la salvaguardia e il recupero del territorio, promosso dall'AICA, Associazione Italiana Consulenti Ambientali, ha detto ieri che nell'isola c'è un 30% di aree a rischio desertificazione. Le notizie che sono arrivate in questi giorni legate all'emergenza caldo, con l'aumento degli incendi, eccetera, confermano che la gestione del fenomeno è ancora molto lontana dall'essere, come dire, affrontata con serietà.
Beh sì, sicuramente. Negli anni passati sono stati fatti degli errori clamorosi. Sono state rimboschite alcune zone, per esempio con gli eucalipti, che sono delle piante sicuramente non autoctone, tutti sanno che arrivano dall'Australia, ma soprattutto sono piante idrovore, nel senso che ogni pianta di eucalipto consuma dai 100 ai 200 litri di acqua al giorno. E addirittura nelle zone in cui sono stati fatti questi rimboschimenti massicci, alcune sorgenti sono state prosciugate. Poi altri rimboschimenti sono stati fatti nelle zone costiere, anche nell'interno, con le conifere, che si sa che prendono fuoco come niente, no? Sono facilmente esposte agli incendi. Soltanto negli ultimi tempi c'è, come dire, un ragionamento diverso su come rimboschire, con ricostituendo il bosco di una volta, che era un bosco ceduo di querce, di lecci, eccetera. Però se i siciliani non prendono consapevolezza che il territorio è qualcosa da custodire gelosamente, non ne usciamo. Do solo un dato: in Sicilia, oltre agli agenti del Corpo Forestale, che diciamo sotto la regione siciliana, è una cosa autonoma, ci sono 32.000 operai forestali, e che significa che la Sicilia, se davvero fossero utilizzati come dovrebbe, sarebbe un giardino, e non è così. 32.000 operai forestali che lavorano alcune settimane dell'anno, lavorano tra virgolette, perché bisogna vedere poi che cosa fanno, per avere la possibilità poi di accedere al sussidio di disoccupazione dell'INPS. Insomma, è un modo per sostenere vasti strati della popolazione che purtroppo non hanno altre risorse.
Quindi gestione, coordinamento anche delle risorse, questo molto spesso è il problema che c'è dietro alcune emergenze ambientali. Grazie a Giuseppe Altamore per avercelo confermato, a te e alla redazione di Famiglia Cristiana, buon lavoro.
Grazie, grazie, buongiorno a tutti.
E chiudiamo qui questa puntata di Al di là della notizia di mercoledì 27 giugno che abbiamo dedicato all'emergenza caldo, soprattutto nel sud Italia. Grazie a Maria Serena Tulli e Defa Rohrmann in regia, grazie a Vasco Filigini in console. Da Fabio Colagrande ancora buon proseguimento d'ascolto.